Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non son degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Così dice il Signore: voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Ascoltatemi e mangerete cose buone. Non so che cosa avete pensato quando avete ascoltato questi versetti, o che cosa state pensando in questo momento mentre li leggo. Questo cibo, questo vino, questo latte, dati gratuitamente, ma li riceveremo forse nel paradiso quando siamo morti? Questa parola ha a che fare con un futuro che verrà o con l'oggi che stiamo vivendo? Ma è possibile che esista una realtà dove si può ricevere tutto quello di cui abbiamo bisogno? Sono gli elementi essenziali qui che vengono citati: acqua, vino, latte, gratuitamente. Ma voi pensate che esisterà mai un mondo in cui gratuitamente si possano attingere questi beni? E allora che significato ha leggere questa parola di Isaia dopo 2500 anni più o meno? Perché leggere questa parola? E soprattutto perché leggerla nel giorno in cui celebriamo il battesimo del Signore? Porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate e vivrete. Ma a chi sta predicando Gesù? Ai morti? Nei profeti, tantissime volte, e anche nei Vangeli, si parla, soprattutto San Giovanni Evangelista, di vita, cioè coloro che ascoltano la parola di Dio, coloro che la ricevono, vivono. E vuol dire che coloro che non la vivono, non dico che sono morti, ma più o meno sono come degli zombie. Cioè, se noi crediamo veramente in Gesù, se noi crediamo nella parola di Dio, se noi che siamo qui questa sera venuti all'Eucaristia come ci invita la Chiesa a fare, come noi facciamo, è per ricevere una vita. Ma quale vita? Questo è il punto. Quale vita cerchiamo noi venendo qui a celebrare l'Eucaristia? Forse noi cerchiamo quella vita per cui ci affanniamo a spendere inutilmente il nostro denaro. Perché spendete il denaro per ciò che non è pane e il vostro guadagno per ciò che non sazia? Cioè, io non penso che le persone siano così stupide da spendere il loro salario per ciò che non sazia. Che il pane che si compra sazia, ma appunto il pane che si compra sazia lo stomaco. Punto. L'acqua che si beve disseta il nostro organismo. Qualche festa che facciamo, qualche momento un po' particolare, ci dà un po' di carica affettiva e poi si arranca nella vita attraverso una serie di fatiche, di difficoltà, di rovesci. Ma anche nelle migliori delle ipotesi spendiamo il nostro denaro, cioè il nostro tempo, le nostre risorse, le nostre energie, il nostro desiderio, continuiamo a spendere tutto quello che abbiamo, alimentare un desiderio che non può saziare, non può soddisfare. Io ho voluto sottolineare questa sera questo brano perché noi dobbiamo comprendere che la venuta del Messia, la venuta di Gesù, il battesimo di Gesù, dà l'inizio, avvia questo processo in cui finalmente coloro che cercano il vero cibo, coloro che hanno il coraggio di cercare il vero cibo, possono essere finalmente saziati, dissetati. E come è possibile allora per noi ricevere questo cibo? Beh, Isaia qui più avanti nel testo ci ricorda ancora un'altra verità fondamentale. I miei pensieri non sono come i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Cioè, per ricevere questo cibo, per essere dissetati da quest'acqua, bisogna che noi rinunciamo al nostro modo spontaneo di ragionare, di pensare, di progettare, di vivere. Perché questo modo spontaneo che abbiamo ricevuto attraverso i nostri genitori, la scuola, la società e tutto, è fallimentare. È fallimentare perché lo vediamo intorno a noi nella società. Quando al mattino apriamo il giornale, che cosa vediamo? Il fallimento di tutti i progetti, di tutti i desideri, no? Quando leggiamo le cronache politiche, l'economia, no? Adesso c'è la bolla finanziaria che gira. Non vorrei qui essere un po' colorito, ma toccherà qualcheduno poi questa bolla, eh? Gira, gira, ma prima o poi... Allora, qui, carissimi, noi abbiamo la fortuna di avere la fede, o perlomeno di avere la disponibilità ad accogliere la parola di Dio, perché sennò non saremmo qui. Ma attenzione, accogliere la parola di Dio vuol dire accogliere un progetto esistenziale che è alternativo al nostro, è alternativo a questo mondo. E questo progetto inizia con un atto fondamentale, che è quello che ha vissuto in primis il nostro padre Abramo, ricordato come il padre della fede, e cioè quello dell'obbedienza fiduciosa, totale, assoluta alle indicazioni di Dio. Il battesimo del Signore deve riportarci a questa verità. Perché Gesù ha bisogno di essere battezzato? Non è stato generato dallo Spirito Santo? Non è figlio di Dio? E allora perché sottoporsi a questo rito solamente simbolico e quindi dal punto di vista salvifico inutile? Perché è Giovanni che ce lo dice. Dice, sì, voi venite qua, vi pentite, io vi battezzo con acqua, come dire, però vi do una lavata e vi sporcherete di nuovo. Io sono solamente un araldo, dopo di me viene uno che invece vi battezzerà con lo Spirito Santo, cioè vi renderà capaci di vivere come figli di Dio. Questo qualcuno è quell'uomo che abbiamo celebrato essere nato nel tempo dal grembo di Maria e che spesso ci dimentichiamo che è non solo figlio di Dio, ma è anche figlio dell'uomo. La nostra fede ci dice che Gesù Cristo è figlio di Dio e figlio dell'uomo. Natura umana e natura divina vuol dire che è contemporaneamente figlio di Dio e figlio di Maria. In quanto figlio di Maria, il nostro fratello. E anche lui è stato invitato a sottoporsi alla obbedienza filiale al Padre Celeste. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è la versione di Marco, che è la più sobria. Nella versione di Matteo, San Giovanni quasi si rifiuta, non voleva neanche battezzarlo Gesù. Dice, ma come? Sono io che devo essere battezzato da te, tu vieni da me. Quindi Gesù, carissimi, in quanto uomo, ha iniziato il suo ministero e ha potuto riscattarci dal peccato originale e può liberarci dal peccato e dal male attraverso l'obbedienza filiale e fiduciosa a Dio. Un'obbedienza filiale e fiduciosa soprattutto a quelle cose che alla mente umana sono incomprensibili. come il rinnegamento degli uomini, come la sofferenza, il calvario, il tradimento di Giuda, la morte in croce, come il sì di Maria, come il sì di Giuseppe e come tanti altri sì che sono stati detti nella storia del cristianesimo, nella storia umana. Io dico questo, carissimi, perché ormai è 30 anni che sono sacerdote ed è 30 anni che continuo a sentire persone che seguono i loro progetti di vita. Ai cristiani, sì, piace Gesù, lo frequentano anche, sanno che possono pregarlo, ma alla fin fine ognuno di noi segue le proprie vie, come dice Isaia, il proprio mondo, la propria visione. C'è una religiosità fai da te che è sempre più crescente. Allora, celebrare il battesimo di Gesù, certo vuol dire questa cosa, è sceso lo Spirito Santo, ma significa capire che Gesù a 30 anni più o meno, si dice, aveva circa 30 anni quando è stato battezzato, è partito dal suo paesello di Nazareth, nessuno lo conosceva, nessuno sapeva chi fosse, ha vissuto 30 anni con filiale fiducia, sottomesso, come ci dice la scrittura, a Maria e a Giuseppe, e poi si è sottomesso a quel piano provvidenziale che il Padre ha stabilito e che ha avviato con il battesimo amministrato da Giovanni il Battista. Cioè Gesù, come uomo, si è fatto simile a noi, ci dice San Paolo, in tutto, anche in questo rito penitenziale, ripeto, inutile per lui. Difatti nel racconto del battesimo si sottolinea, qui in maniera un po' più difficile, ma negli altri, soprattutto in Luca, in modo molto più marcato, che lo Spirito Santo è sceso dopo il battesimo, non durante il battesimo. Quindi Gesù ha compiuto un gesto umile, si è messo in fila come tutti i peccatori del tempo, richiamati alla conversione. Lui che era il figlio di Dio, capite? Si è messo in fila anche lui come tutti gli altri, non avendo alcun peccato. Perché lo ha fatto? Perché lui voleva, nella sua esistenza, seguire il piano provvidenziale di Dio. Dio ha un piano provvidenziale per l'umanità e per ognuno di noi. C'è un piano globale per tutti e c'è un piano personale. Noi possiamo essere salvati solamente se seguiamo questo piano personale, se cerchiamo, come Gesù, di alimentarci della parola di Dio, del piano provvidenziale di Dio. Questo deve essere il nostro impegno credente cristiano. Questo è l'obiettivo della preghiera, dell'Eucaristia, dei sacramenti: cercare la volontà salvifica di Dio per me nel mio oggi. Gesù ha seguito in tutta la sua vita la volontà di Dio, ha ricevuto lo Spirito Santo e come uomo e si è fatto condurre completamente dallo Spirito Santo. Ecco, allora io credo che celebrare il battesimo di Gesù oggi significhi per noi ricordare che anche noi come Lui abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che Lui ha iniziato a salvare l'umanità in modo concreto, reale, oggi, e che vuole e può salvarci. Pensate, potrebbe salvare ogni giornata della nostra esistenza da tutte quelle cose che la affannano, la appesantiscono, la intristiscono e a volte, ecco, la inquietano con il male. Chiediamo a Gesù allora di darci il suo spirito e apriamo il nostro cuore a riceverlo.